Pace del Signore a tutti. Faccio un bel sorriso, poi sospiro per prendere un po' di fiato. La mia preghiera quando ero lì era la preghiera del profeta Eliseo: Signore, dammi una porzione di spirito doppio questa sera. Non voglio perdermi nei preamboli, abbiamo tante cose da fare. Ringrazio il Signore di essere qui con voi, ringrazio il fratello, il vostro pastore, fratello l'Abate, per questo invito che ha rivolto al mio cuore. Mi sento onorato di essere qui insieme a voi per celebrare il nome del Signore. Vi porto i saluti della comunità di Catanzaro, della piccola missione di Tiriolo che da qualche mese curiamo insieme a mia moglie, ma una cosa è doverosa che io faccio prima di passare la parola del Signore. Fratelli, vi devo veramente ringraziare con tutto il mio cuore pubblicamente. L'ho fatto privatamente tante volte, ma voglio farlo pubblicamente per l'affetto e l'amore che avete dimostrato nei confronti miei e della mia famiglia quando 3 anni fa, a causa di questo terribile incidente di mio fratello, ci siamo ritrovati all'ospedale riuniti, spaesati, anche un po' impauriti perché sembrava che mio fratello non ce la dovesse fare. Ma Dio è stato grande e attraverso di voi il Signore mi ha dato una bellissima lezione, mi ha fatto vedere praticamente quello che abbiamo scritto nella sua parola: amatevi gli uni e gli altri come io ho amato voi. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore, porto i saluti anche di mio fratello, ho saputo che venivo qua, mi ha detto: mi raccomando, salutami il pastore, salutami la chiesa, quanti sono intervenuti, vi ringrazio con tutto il cuore. I miei genitori vi ringrazio, non faccio i nomi perché rischierei di dimenticare qualcuno. Fratelli e sorelle, Dio vi benedica in maniera speciale. Amen. Passiamo alla parola del Signore. Gloria a Gesù. Vi chiedete di aprire le vostre Bibbie nel libro della Genesi, al capitolo 22. Libro della Genesi, capitolo 22, leggeremo dal primo versetto. Gloria al nome del Signore, cercherò di essere molto breve. Libro della Genesi, capitolo 22, dal primo versetto. A Dio sia la gloria. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Egli rispose: eccomi. E Dio disse: prende ora tuo figliuolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vai nel paese di Moria e offri là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé 2 suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il 3° giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fino a là, adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto, la mise addosso a Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e 2 insieme. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: padre mio. Abramo rispose: eccomi qui, figlio mio. E Isacco: ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e 2 insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna, legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo estese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: eccomi. E l'angelo: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone, impigliato dalle corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Ire. Per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. Vogliamo chinare i nostri capi qualche istante in preghiera? Gloria a te, Gesù, alleluia, alleluia. Gloria a te, Signore, gloria a te, Signore. Signore, in questo momento particolare in cui ci accostiamo alla tua santa e benedetta parola, non possiamo che chiederti, Signore, di allargare i nostri cuori, di allargare le nostre menti, Signore, affinché questa parola possa trovare un terreno fertile, un terreno buono dove poter essere seminata e produrre frutto per la tua giustizia. Signore, desideriamo in questa sera che tu ci parli dal cielo, in profondità, secondo il bisogno di ciascuno di noi. Signore, ci aspettiamo grandi cose da te, perché tu sei un Dio grande e sei colui che fa grandi cose. Manda la tua parola dal cielo, unte e sospinta dal tuo Santo Spirito, perché te lo chiedo in Cristo Gesù, con te amato e benedetto in eterno. Amen. Accomodate, fratelli e sorelle care. Comunemente questo testo viene chiamato la prova della fede di Abramo, ma d'altronde la nostra fede è una prova continua. Ogni giorno siamo chiamati a lottare, è una lotta, non contro sangue e carne, dirà Paolo, ma contro le potestà, i principati, no? I dominatori di questo secolo. Molto spesso lottare contro la nostra vecchia natura, contro il nostro vecchio io che ogni giorno cerca di venire fuori, perdonate un po' l'espressione colorita, ma cerca di fare a pugni con la nostra fede, no? Una lotta continua. Abramo dovette affrontare la sua lotta. Ricordate la storia: Dio chiama Abramo e disse: Abramo, esci fuori da Ur dei Caldei, perché devi fare la mia volontà. Lascia le tue certezze, lascia quello che hai, la tua casa, il tuo terreno, quello che è la tua certezza in Ur, perché io ti devo dare qualcosa di migliore di Ur. E Abramo non sapeva dove stava andando, sapeva quello che stava lasciando, ma non sapeva quello che stava per prendere. Abramo non lo sapeva, ma Dio lo sapeva bene. Ma c'era una certezza nel cuore di Abramo, che è la certezza che deve accompagnare ogni figlio di Dio. È una promessa meravigliosa. Dio dice: io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Abramo ubbidì alla voce del Signore, seguì il Signore. Quando seguiamo il Signore, fratelli e sorelle, quando ubbidiamo alla voce dello Spirito Santo, accade qualcosa di meraviglioso. Accade che le porte del cielo si aprono e fiumi di benedizione scendono nella nostra vita. Abramo fu benedetto dal Signore, e potremmo così richiudere la benedizione di Abramo in due grosse e meravigliose promesse. La prima un po' personale, quando Dio disse ad Abramo: nella tua discendenza io ti darò un figlio, in quel figliuolo sarà così benedetta la tua discendenza che sarà numerosa quanto le stelle del cielo e la sabbia del mare. Ma un'altra benedizione, che io la chiamo spirituale, no? Perché disse ad Abramo il Signore: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Abramo viene chiamato il padre della fede. Ma per realizzare queste promesse Abramo dovette aspettare. Per vedere Isacco Abramo aspettò 100 anni. Sua moglie Sara 90 anni. Ma vedete, in questo lasso di tempo Abramo imparò che Dio è fedele. Certo, Abramo delle volte venne meno, sbagliò, ma chi di noi può dire di non essere mai venuto meno nella fede? E chi di noi, come Asaf in questa sera, non potrebbe dire: quasi i miei passi stavano scivolando, Signore? Stavo venendo meno, Signore. Abramo ebbe le sue debolezze, Sara ebbe le sue debolezze, ma alla fine Abramo e Sara, per la loro fede, videro la gloria di Dio. Alla fine Abramo e Sara, per la loro fede, abbracciarono la benedizione di Isacco, quel figlio che riempì la casa di gioia e di grande allegrezza, perché quando è l'opera di Dio che si muove in noi, la sua gioia ci riempie il cuore. Gloria al Signore. Ma a un certo punto qualcosa di strano accade nella vita di Abramo. Isacco era cresciuto, aveva circa 12 anni, e Dio visita Abramo un'altra volta e fa una richiesta strana ad Abramo. Dice: Abramo, prendi della legna, prendi il fuoco e ti devi dirigere verso la regione Moria. Io ti indicherò il monte dove devi salire. Su quel monte costruirai un altare e su quell'altare offrirai un olocausto. Fino a qui tutto normale. Ma la richiesta di Dio per Abramo sembrava qualcosa di strano. Perché su quell'olocausto, Abramo, tu mi offrirai il tuo figliuolo Isacco. Quel viaggio durò 3 giorni, abbiamo letto. E io come genitore posso immaginare i sentimenti che correvano nel cuore di Abramo. Certo, dice la scrittura, che Abramo era certo che Dio non sarebbe venuto meno alla sua promessa e in qualche maniera gli avrebbe dato suo figlio, forse come una sorta di risurrezione, ma questo non toglie il dolore di come da genitore di Abramo per quel figlio che doveva essere offerto al Signore. Oh genitori, possiamo immaginare quel dolore, quei 3 giorni di Abramo? Io credo di sì. Come genitore possiamo capire che sentimenti correvano nel cuore di Abramo. O quali sentimenti correvano nel cuore di Abramo quando Isacco gli disse: papà, vedo la legna, vedo il fuoco, vedo il coltello, so che stiamo andando a costruire l'altare, ma dov'è l'agnello? Cosa poteva pensare quel papà? Sarai tu l'agnello, Isacco. Eppure Abramo aveva imparato ad essere ubbidiente al Signore. E l'ubbidienza portò ancora una volta Abramo a vedere la gloria di Dio. Stasera non voglio parlare della prova della fede di Abramo. Stasera ti voglio parlare di quello che Abramo realizzò su quel monte per la sua ubbidienza. Perché umanamente parlando sembrava che su quel monte Dio voleva privarlo di una gioia ad Abramo. Sembrava che Dio voleva togliere qualcosa di importante ad Abramo. Fratello e sorella, amico, Dio non toglie niente a nessuno. Ma la grazia di Dio è qualcosa che aggiunge felicità, vita e in eterno. Perché su quel monte Abramo realizzò la pienezza della gioia. E sapete perché? Perché su quel monte realizzò qualcosa di meraviglioso, realizzò un'altra qualità del carattere di Dio, realizzò su quel monte che Dio era per la sua vita Yahweh Yireh, colui che sa provvedere a ogni bisogno dell'uomo. E in questa sera voglio proprio parlare di questa qualità di Dio. E insieme, brevemente, vogliamo fare un viaggio nella fede. E non vogliamo andare sul monte Moria, ma vogliamo andare sul monte del Golgota. Perché questi simboli questa sera ci portano sul monte del Golgota. E lì insieme vogliamo in questa sera, forse per qualcuno scoprire, o per qualcun altro riscoprire, o per qualcun altro ancora riportare alla mente con più forza che Gesù Cristo è per me e per te Yahweh Yireh, colui che ha provveduto a ogni nostro bisogno. E innanzitutto il Signore in Cristo ha provveduto sul monte delle Golgota, attraverso l'altare della croce, un sacrificio perfetto e è propizio per la nostra vita. Quel cammino di Abramo e Isacco doveva terminare con un sacrificio. Isacco era anche cosciente di questo. E mi piace vedere questo ragazzino di 12 anni non dire una sola parola mentre papà lo lega, mentre papà l'accomoda su quell'altare, mentre papà alza il pugnale per sferrare quel corpo mortale su questo ragazzino di 12 anni, e questo ragazzino non dire una parola. In questo Isacco è tipo di Gesù Cristo, o colui che nel giardino del Getsemane, davanti a quella coppa ripiena dei miei e dei tuoi peccati, dei miei e dei tuoi dolori, cominciò a pregare il padre e disse: padre, se è possibile allontana da me questo caso, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Oh Signore, ti ringraziamo, perché in quel giardino è cominciata la tua vittoria. In quel momento Gesù si stava arrendendo alla volontà del Padre. In quel momento Gesù aveva deciso di essere per me e per te un sacrificio propizio. Oh, quel sacrificio in grado di darti in questa sera la vera gioia, la vera allegrezza, la vera vita, in grado di cambiare il tuo cuore, il mio cuore, in grado di spezzare le catene, in grado di lenire ogni ferita, perché nel sangue di Gesù c'è potenza, alleluia. Oh, per qualcuno la croce è continuata a rimanere debolezza di Dio, per qualcun altro la croce è continuata a rimanere fantasia, ma per noi che abbiamo creduto la croce è potenza di Dio, perché su quella croce Gesù Cristo è diventato per me e per te Yahweh Yireh, colui che ha provveduto a ogni nostro bisogno, prima spirituale, prima del cuore, prima dell'anima. È Gesù che ha spezzato le catene del peccato attraverso il suo sangue. E mi piace ogni volta che le leggo quelle parole che troviamo nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 13, dove lo scrittore nella guida dello Spirito Santo dice, per la gioia, parlando del Cristo che aveva davanti, sopportò la croce. Qual era la gioia di Gesù? Erano quelle frustate che ricevette nel pretorio, o l'umiliazione della folla che gridava libera Barabbo, un omicida, e crocifiggi Gesù, l'uomo giusto? Oppure, scusate il termine forte, quegli sputi che riceveva lungo il cammino che lo stava portando al monte del Golgota? O ancora quegli insulti che riceveva sulla croce del ladrone? O lo derideva, ha salvato altri, non se non riesce neanche a salvare se stesso? O forse quei chiodi che avevano forato le sue mani e i suoi piedi? O forse quella corona di spine che gli posero sul capo? O forse quella spugna ripiena di aceto che gli diedero da bere? O forse quella lancia che gli forò il costato? Poteva essere questa la gioia di Gesù? No, queste erano le lividure del Cristo. Ma Isaia dice, per le sue lividure noi siamo stati guariti. E in questa sera questi simboli ci ricordano che nel sacrificio di Cristo io e te abbiamo ottenuto una guarigione eterna. Io e te abbiamo ottenuto il diritto di essere figli di Dio. La gioia di Gesù eri tu, ero io. Oh, davanti a sé il Signore vedeva un sacrificio in grado di cambiare e trasformare la vita dell'uomo. Se siamo qui stasera è perché Gesù ci ha cambiato il cuore, vero? Amen, fratello e sorella, possiamo dire che Gesù ci ha cambiato il cuore? Amen. Gesù ci ha liberato dal peccato, Gesù ci ha cambiato i sentimenti, Gesù ci ha fatto delle nuove creature, perché Lui per me e per te è Yahweh, il Re. Ma non solo, un sacrificio in grado di cambiare il cuore, i sentimenti, la realtà dell'uomo, da peccatori a salvati per grazia. Ma il sacrificio di Cristo, l'ho detto poc'anzi, è un sacrificio potente. È un sacrificio potente. Tant'è vero che Paolo potrà dire nell'Epistola ai Romani, capitolo 8, che in Cristo Gesù noi siamo più che vincitori. In questa sera, davanti a questi simboli, fratelli, possiamo considerare, sorelle, possiamo considerare che non c'è nulla che può impedire a Dio di compiere l'opera sua nella tua e nella mia vita. Non c'è montagna che il Signore non possa spostare, anche da questa sera, anche da questa realtà. Sì, il Signore è un Dio grande. E il salmista poteva dire, Dio ha fatto cose grandi per me e io sono nella gioia. E io in questa sera dico, Signore, rallegra la mia vita con le opere tue. Non c'è realtà, non c'è prova, non c'è difficoltà che possa impedire a Dio di mostrarti quanto Egli ti ama. Ho quasi concluso, voglio essere bravo questa sera. Vi racconto soltanto brevemente quello che Dio ha fatto, ma stringo molto perché se la cosa sarebbe lunga. Un anno fa, di questi tempi, proprio a settembre, erano 4 anni che io facevo dei controlli per una cista al reparto dell'inguine. E l'ecografo mi diceva ogni tanto, non è nulla di grave, dobbiamo soltanto tenere sotto controllo perché se aumenta la dimensione la esportiamo via, ma finché è così non ti dà fastidio, lasciala dove. Agosto dell'anno scorso ho fatto la visita di routine, ho visto che guardava, riguardava, ho visto a un certo punto l'espressione del viso cambiare, la sua, e mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava. Allora ho detto, dottore, senza mezzi termini, mi parli francamente. Signor Giardino, io non so quello che c'è veramente, ma quello che so è che non è più una ciste, ora è dalla parte dei linfonodi. Non so quello che è successo, ma le dico, uscendo da questo studio, contatti urgentemente un chirurgo. Sono uscito da quello studio, c'era mia moglie con me, benedette moglie, dicevo prima, fratello, l'abate sono colonne, la mia è piccolina, io sono abbastanza grosso, ma è una colonna per la mia vita, è una colonna per la mia vita. Ci siamo presi per mano, abbiamo pregato, siamo saliti in macchina, abbiamo contattato una sorella di Catanzaro che ha dei parenti medici, e in pochissimo tempo, 2 giorni, ho avuto la prima vista col chirurgo riconosciuto pure a Catanzaro peraltro. Abbiamo fatto la vista nel suo studio privato e lui ha confermato la diagnosi dell'ecografo, anzi addirittura ha toccato questo corpo che usciva ed entrava, tutto il susseguirsi di questa testa col suo corpo che entrava e usciva da una parte. E lui disse questa espressione: io giardino, guardi, l'unica fortuna che ha lei è che per il momento è molto superficiale e non ha contaminato altri linfonodi, dobbiamo toglierlo al più presto, subito, e poi fare delle cure mirate per evitare danni. E così in un giro di una settimana mi sono trovato in sala operatoria. Erano le 8:30 del mattino in sala operatoria, ero denudato col camice di piombo, le flebe attaccate alle braccia, tutto pronto per l'operazione. Entra il chirurgo con un altro chirurgo e comincia a toccare, compare, passa mezz'ora e l'operazione era ferma. Io ero intontito, non riuscivo a capire. A un certo punto sento il chirurgo che dice: fermatevi tutti, non facciamo nulla. Che succede, dottore? No, signor Giardino, non ci vedo più chiaro, stia tranquillo, adesso la faccio rivestire, le faccio fare altri esami, e da lì e dalle 8 fino a mezzogiorno, fratello, ho fatto esami, su esame, ecografie, risonanze. A un certo punto rientro in sala operatoria e dico: finalmente, sta storia finisce. Invece ritorna il chirurgo e dice: signor Giardino, mi dispiace, ma la cosa qui è molto molto grave, se io la tocco, lo apro in questo momento, succede che questo scoppia e incontamina tutti gli linfonodi, e da qui a 3 mesi lei non ci sarà più in mezzo a noi, e io non me la sento di rovinare una vita così giovane. L'ho già prenotato una visita al Pugliese in oncologia, conosco il direttore, ho già chiamato lui, vada lì, si rivesta. Insomma, salgo su, esco dall'ascensore, e lì a poche centinaia, a poche decine di metri c'era mia moglie con mio padre e mia madre. Mia moglie mi vede arrivare e subito gli spunta un sorriso dalla bocca, dice: è finita. Poi le mogli hanno qualcosa di particolare, riescono a leggere negli occhi, e anche quando gliela vuoi nascondere una cosa non riesci a nascondergliela. Si avvicina e mi fa: dimmi la verità, Pino, che sta succedendo? Scoppio in lacrime, dico: Matilde, la cosa è grave. Vi giuro, fratelli, non avevo paura di morire, no, perché sapevo che il mio Redentore vive e che Egli mi avrebbe accolto presso di sé, anche se andava male, me ne sarei andato nella gloria col Signore. Ma il mio pensiero tornava alla mia famiglia, mia moglie, le mie 2 piccole bambine, e dicevo: Signore, che ne sarà di loro? Che ne sarà di loro? Questo mi portava a stare male, piangevo. A un certo punto entro nella mia stanza, entra solo mio padre con me, mi mette la mano sulle spalle e mio padre mi dice semplicemente: Pino, ricordati in chi hai creduto, ricordati in chi hai creduto. In quel momento mi è venuto in mente questo testo: oh, Gesù è per me Yahweh Jireh, colui che sa provvedere qualcosa di meraviglioso, qualcosa di glorioso. Fratelli, vi posso assicurare che quella settimana è stata la più tremenda della mia vita. Arrivavo alla sera e dicevo ai medici: per favore, basta analisi, non ce la faccio più, sono senza forze, me ne voglio tornare a casa, ritorniamo domani. Alla fine della settimana mi hanno mandato, ancora non convinti, da un ecografo che non lo so chi sia, è uno dei, dicono che è uno dei migliori. Insomma, questo mi fa ecografia, risonanze, tutto quello che c'è da fare. A un certo punto, dopo ore di esami, rientra nello studio, mi guarda, mi fa sedere accanto a lui. Io pensavo il peggio, e invece mi dice: signor Giardino, se vuole io le posso mettere nero su bianco che in queste condizioni lei può vivere altri 200 anni. Alleluia, gloria al nome del Signore. Davanti a me ha chiamato al chirurgo, gliel'ha detto, e il chirurgo in mia voce ha detto: se non avessi io fatto l'analisi, se non avessi io toccato con le mie mani, visto quello che c'era, avrei detto che il chirurgo aveva bevuto del vino prima di farti la visita. Ma io ho visto, tu hai visto, quello che è successo mi ha detto: non te lo so spiegare, ma ti dico, vai a accendere un cero, e mi ha nominato un santo. Sapete, a Catanzaro non si fanno mancare niente, cena di tutti i colori a Catanzaro, E io gli ho potuto dire: no, guardi, non accenderò niente a nessuno, ma continuerò a glorificare il mio Dio più forte di prima, perché Lui è per me Yahweh Jireh. E concludo solamente accennandola, perché su quel monte Abramo realizzò che Yahweh Jireh è una benedizione meravigliosa. Io credo che in quel momento il cuore di Abramo aveva assaporato la gioia più grande della sua vita. Si è partito con un dolore e su quel monte il Signore ha trasformato il dolore in una gioia ineffabile. Io non so in questa sera com'è il tuo cuore. Non so in questa sera qual è la tua condizione, Ma quello che ti voglio dire è che in questa sera questi simboli ci ritornano con la mente al monte del Golgota, dove su quella croce Gesù è diventato per te Yahweh Yireh. Vuoi la gioia, vuoi la pace, vuoi la vita, vuoi la serenità, vuoi la benedizione. Offri la tua vita a Cristo e Lui saprà provvedere cose splendide. Ho concluso. L'Eterno è il mio buon pastore. E Davide conclude il Salmo 23 dicendo: certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Dio ci benedica.